www.edigio.it e la storia continua. Un po' di meteorologia popolare. Ora dunque, non c'è più la Shigera e neppure vengono dalla periferia quelle sbuffate di nebbia diaccia col gelo dentro che la chiamavano la Ghiba. Lasciava cadere dei frustolini bianchi e leggeri come la sfarinatura della naftalina. Erano i luger, lemma che pare deriva dal latino luteus, cioè bianco, o forse da provenzale lugar, favilla. Sta di fatto che per noi rappresentarla, in che di minimo, un frustolino bianco da nulla. Si dicono luger come con la E lunga e le faville di cenere spenta che veleggiano nell'aria. Questo non nulla volatile ti conduce a considerare che una favilla, sinché resta accesa, la diciamo la frispola, con plurale che fa frispol, mentre invece la scintilla che si dissolve nell'aria, come quella che schizza via dalle mulature delle lame di un coltello, per intenderci, la diciamo sbir, sia al singolare che al plurale, pur mantenendo anche il significato come sostantivo di sbirro, cioè secondino delle carceri, e come aggettivo in senso di diritto, astuto. E invece le gocciole di grasso bruciante che schizzano da un tegamino sono i strullit. Quando uno è schizzato tutto perché troppo vicino ai tegami sfrigolanti e non di rato sbotta con indispettito: guardi gente che son tutti strulà. Il meneghino insomma una lingua che diverte ma che anche sorprende con la sua precisione, ma aspettate che non finisce qui. Se i pizzi di brina li definiamo come prina, le alte barbe di ghiaccio sui rami o sulle reti metalliche, sui broc o sui ramad, esprimono un gelo ben più marcato, quello della galaverna. Le fredde mattine dell'autunno d'inverno, quando non sono però così gelide, ci riservano quel velo suggestivo di nebulosità dal palcoscenico che può sciogliersi sul selciato nello sguaz, la guazza, che anche diciamo sguazza. Sguazza den, anda den intel sguaz. Significa inzupparsi d'acqua le calze e scarpe, mentre se residua in gocciole iridescenti sugli steli diviene la rosada, cioè la rugiada. Naturalmente anche da questi termini meteorologici si hanno varie derivazioni conseguenti, di cui ti piace qui ricordarne almeno le più gustose. Curta ma savorida, diciamo di qualcosa di simpatico ma anche di significativo. Lo sguazzas è il diguazzare nelle anatre e di certi uccelletti. I lavarin nelle pozze d'acqua, ma anche il lavarsi rumorosamente quando si scopre con sorpresa che l'acqua è troppo fredda per i nostri gusti. E quelle rumorosità da balbettio fa nello stesso tempo da copertura sia ai sgrisur de fregge, cioè brividi del freddo, sia al bat istachet, al battere dei denti così forte da parere il ticchettio di un martello sulla cappella dei chiodi. Certo che lavandosi in quel modo esagitato fa bagnare anche poco, non poco, tutto intorno, e questo è il fagio un sguaz, cioè un lagume, dice bene Cherubini, un po' come chi per lavare i pavimenti rovescia il secchio d'acqua per terra per sfregare poi energicamente le piastrelle con il resegush, la segatura, ma questo è efficace Ma quanto è efficace questo lemma? Non pare la sfarinatura di quando viene segata una porta? Se però si bagna eccessivamente e corre l'acqua dappertutto, allora si è fatto un gran sguaz o, in modo ancora efficace e sconsolante, un slavesh, che e lo si pronunciano scuotendo il capo e allargando le braccia su quella E lunga che dilata l'immagine del guaio. Un vero allagamento, insomma, da attraversare a guado, e forse c'è ancora dalle parti dell'Odigiano quella cascina sul Liron, cioè il fiume Nirone, che era chiamata El Guaa, proprio perché è prossima a un guado, attraversato non solo dalle mandre, ma anche dai carri con le ruote alte. E tu con tuo nonno, scalzi con la bicicletta, su una spalla e scarpe, calze e canna da pesca tenute con l'altra. C'è anche il pittura a sguazzo, con gli acquarelli o le tempere molto diluite in acqua. Ma quello che più ti piace ricordare sono i famosi sguazzet, i brodetti vuoi di ran, quelle delle rane, vuoi di fresam dei polaster, cioè le frattaglie dei polli, oppure i cestin trifula, le creste e i barbigli di gallo con aglio e prezzemolo, quello di lumag trifula, questa volta ci sono di mezzo le lumache, le zuppette di pesce e quello di quello strano misto, gustosissimo tra l'altro, che ti era toccato di mangiare in qualche cascina di campagna, il mursela di pezzetti di carne e uova grossolanamente rimestate con una forchetta, così da restare a mursel. Il mursel è un pezzetto quanto un boccone di pane, un piccolo morso d'assaggio. Ed è a questo punto che balza sulla lingua quella definizione di da un squas alla pietanza, che sarebbe il rovinare una pietanza per averle troppo annacquata, così da non poterne più rimediare la giusta succosità. C'è anche una differenza fra lo squaz, il guazzo, e lo squas, cioè lo squasso rovinoso. Ma eravamo rimasti nel discorso del freddo, causa anche di quegli spifferi gelidi sulle intelaiature delle finestre o attorno ai vetri non ben stuccati, che facevano ghiacciare le gocciole di vapore dei vetri della cucina, disegnandovi quei fiori di ghiaccio damascati che noi definiamo il ramasg del jazz sui veder, stoffa a ramasg. La stoffa damascata con disegni di fiori a foglie. Anche se gli inverni di adesso nulla hanno a che vedere con quelli di un tempo, ancora il freddo, cielo stagionale spesso nuvoloso. Aria de neve, ciel fa alana, se no pieuve o fioca in che, pieuve o fioca sta settimana. Ciel fa a pancot, se no pieuve o fioca in che, pieuve o fioca stanotte. Le frecce, fregisci, è un raddoppiamento rafforzativo che accentua il concetto, lo mette in maggiore evidenza quasi come un tratto evidenziatore, colorato fluorescente. Cald, caldisci, gial, gialdisci, cioc, cioccisci. E così per molti aggettivi qualificativi. Se il remola è il fioca. Questo lo diciamo quando c'è un gran nuvoleri coi nivol bas culur piumb, quando ci sono insomma tutte le premesse di una neve sospesa sopra le nostre teste. E le sta su della neve. C'è una osservazione meritevole a riguardo a quel lemma ricorrente e curioso di in che, poiché nulla è stato accettato nel milanese che non abbia un buon motivo di esserlo. Bisogna riconoscere l'origine del latino, hinc hodie, qui oggi, cioè un oggi, ma con l'incisivo significato di un proprio adesso, in che. Poi, se remola, se si allenta la morsa del freddo, allora taca a fiuca, comincia a nevicare. E si dice, la tacca, quella neve che resta al suolo ma non si squaglia. Così abbiamo messo anche in chiaro un doppio significato di quel tacca, nel senso sia di cominciare come in quello di appiccicarsi, le tacca. E se la nevicata si presenta abbondante, allora c'è per noi un fiucà a tutta fiocca. E se non si tratta più di una sbrofadina di neve, né ven giò a Badaluf. È un lemma che è stato un po' contestato col Badaluc, ma quest'ultimo l'è sempre usato come definito come un assembramento di persone chiassose, un gruppo che fa un gran baccano, mentre tipico della coltre di neve è il silenzio, quel suo attutire ogni rumore della strada. E può persino andar bene il lecce de neve. Un letto, una coltre di neve, tanto da concludere che ne è venuto da giù un spavent. Ben diverso è il nevischio frustato dal vento, che lo diciamo la rabbia de neve. E ancora esagerata ma simpatica è la descrizione della nevicata a larghe falde, quella che ci piaceva citare nell'immancabile tema di scuola sulla neve. La ven giò a patei, viene giù a pannolini. Comunque, dopo un'abbondante nevicata, per strada è meglio tenersi alla larga dal bordo dei tetti e camminare piuttosto sul cordone dei marciapiedi o in qualche traccia che ne sia già quasi sgombra, lasciata per le strade delle ruote delle auto. Questo per evitare di prendersi addosso il gran colpo di qualche sciotta, che è una massa informe, de neve, che viene giù dall'alto, la sciotta de neve. È appunto quello l'incarico dei cosiddetti cappellet, gli sgombratori di neve dei tetti, figure divenute popolari da una grida del 24 gennaio 1679, che li convocò la prima volta a Porta Vercellina e si affiancavano ai spalador, gli spalatori delle strade, per spalare via la neve più che una pala a duprevan el palot, quella pala di legno a conca che serviva anche per venturare il forment, per lanciare in alto il grano dopo averlo rebattuto sull'era. Dopo averlo battuto sull'aia per separarlo dalle ariste delle spighe e dalla paglia degli steli, una aiata, cioè una distesa di grano da battere sull'aia per trebbiarlo.